Bene, un po' Francesco toccando l'ultimo versetto dove dice nei proverbi che il figlio deve ascoltare il padre, e vorrei anche parlare un po' di questo, perché considerando la vita di Gesù e il rapporto che lui aveva con Dio, era un rapporto di una certa intimità tra il padre e il figlio, il padre e il figlio. E quando Gesù, riferendosi a Dio, lo presentava sempre come il padre, lui l'ha sempre menzionato come il padre che è nei cieli. C'è stata una volta sola che non l'ha nominato come padre. Sapete dove? In croce. Lì non lo chiama più padre, ma lo chiama, no, Dio, Dio mio, perché Dio lo stava condannando. Altrimenti Gesù ha chiamato Dio sempre padre. E la volontà di Gesù su questa terra era proprio quella di presentare Dio come il nostro Padre celeste. Infatti, quando i suoi apostoli gli chiedono come devono pregare, è molto interessante, Gesù presenta la preghiera che noi conosciamo con il Padre nostro, appunto presentando Dio come il Padre celeste. Infatti, in Matteo 6, versetto 9, dice: voi dunque pregate così, perché se ci sarebbe stata un'altra maniera come diciamo rivolgersi verso Dio, allora Gesù al più tardi, proprio nella preghiera e nella parte più intima che noi entriamo più in comunicazione con Dio, lo chiama Padre. Perciò io vorrei appunto oggi presentare Dio come il nostro Padre Celeste. Nell'intero Vecchio Testamento Dio è stato chiamato centinaia di volte con minimo di 18 nomi, cioè 18 nomi: l'Eterno degli eserciti, Dio di luce e così via, con 18 nomi differenti. E in tutto il Vecchio Testamento viene Dio nominato solo come padre 6 volte. Perciò il popolo di Israele, rivolgendosi a Dio, non l'hanno conosciuto come il padre, ma bensì come il Signore, come l'Eterno, e con la venuta di Gesù entra, in una nuova era, cioè Dio presenta, il nostro Signore come il padre. Addirittura nel Nuovo Testamento viene Dio chiamato 245 volte Padre, di cui 150 appartengono al Signore Gesù, che lo chiama Padre. E qui vediamo, diciamo, proprio l'intimità del rapporto che il Nuovo Testamento ci presenta quando noi ci rivolgiamo a Dio, non più al Creatore, non più al Dio, ma coloro che sono diventati figli si rivolgono al Padre. Gesù afferma che Dio non è un giudice e non è nemmeno un poliziotto, non è una forza, ma una persona. Posso avere un rapporto con Lui, posso parlargli, posso confidarmi, posso ridere con Lui, posso piangere davanti a Lui e posso davanti a Lui essere triste. In poche parole, come i nostri figli vengono da noi così come sono, e loro non hanno bisogno, in qualche modo, se hanno qualcosa a cuore, di presentarsi in un altro modo. Loro vengono, con tutto il loro diritto davanti ai genitori, nei momenti tristi, nei momenti gioiosi, nei momenti dove vogliono essere abbracciati, coccolati, e spesso il Signore nostro Padre Celeste, si aspetta anche da noi esattamente la stessa cosa. Dio non vuole che noi andiamo solamente quando abbiamo raggiunto un certo stato spirituale e pensiamo solo in questa maniera mi posso avvicinare al Padre. Mi posso anche avvicinare quando sono triste, quando ho peccato, quando proprio va tutto storto, ma anche quando, come questa sera Gina diceva, ho una gioia nel cuore,
È una settimana.
è una settimana, è certamente un motivo anche di dire grazie Signore, veramente grazie Signore, ma devo dire grazie Signore solamente quando provo questo nel mio cuore? Certamente no. Cosa pensi quando senti la parola Padre? Certo, qui possiamo toccare un punto molto delicato, perché per alcuni la parola Padre può essere anche un termine negativo, purtroppo. Porta alla memoria ricordi dolorosi. Io mi ricordo che mia moglie, quando i bambini erano più piccoli, diceva sempre, quando non riusciva a dominarli, a controllarli, diceva: aspetta poco a poco quando arriva tuo padre. E già metteva, cioè i bambini certamente avevano paura di una punizione e non venivano certamente ad accogliermi, ad abbracciarmi, ma bensì mi evitavano, perché ora dice, ora la mamma racconta tutto quello che abbiamo combinato. I padri terreni possono trasformare la casa in una sorta di inferno terreno. Purtroppo succede. È successo, succede e succederà sempre. Se abbiamo avuto un padre irragionevole, pensiamo che Dio sia irragionevole. Non proviamo neppure a fare ciò che Dio ci chiede. Se abbiamo avuto un padre di cui non ci potevamo fidare, allora pensiamo che nemmeno di Dio posso fidarmi. Ed è difficile aprire il nostro cuore e fidarsi ciecamente di Dio sapendo che Lui ha il controllo della mia vita. Se abbiamo avuto un padre indifferente, che era lì ma non c'era, penseremo la stessa cosa di Dio. Sì, esiste, ma non mi riguarda, non ha niente a che fare con la mia vita. E magari ci sono dei figli che nemmeno si azzardano di andare a disturbare il padre, sapendo magari il comportamento che si aspettano. Vai, 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 non ho tempo adesso, vai, vai a giocare, no? E a volte noi pensiamo che il nostro Padre Celeste, avendo la figura di un padre, che si comporti esattamente in questo modo. Se abbiamo avuto un padre esigente, allora crediamo che Dio altrettanto non vuole altro che esigenze della mia vita e se non raggiungo queste esigenze non è soddisfatto. Quante volte i nostri padri hanno come dire, delle aspettative dei propri figli e guai se non magari arrivano a raggiungere quel desiderio del padre è come se alla fine non sono accettati. E noi pensiamo la stessa cosa del nostro Padre Celeste. Se abbiamo avuto un padre difficile, pensando a Dio come padre, saremo portati a dire no, grazie, non mi interessa un padre così. Il se potrebbe anche continuare. La realtà della nostra società è quella di avere padri sempre meno presenti, sempre più un problema piuttosto che un aiuto. E purtroppo noi proiettiamo, diciamo, questo modo di pensare del nostro padre terreno al nostro padre celeste. E io credo che sia molto importante capire chi è questo padre celeste, perché è completamente diverso dei nostri padri terreni. Non ci dobbiamo stupire se ci sono persone che rifiutano la realtà che Dio vuole diventare il nostro Padre Celeste. Magari molte persone accettano Dio come il creatore, però gli sembra molto difficile vederlo come un padre. Certamente c'è anche l'altra parte della medaglia, che magari ci sono veramente dei genitori che sono stati veramente un esempio per i figli, hanno dimostrato un amore profondo per i figli, e questo certamente facilita anche la cosa di vedere Dio come il nostro Padre Celeste. A questo punto è importante conoscere Dio come il nostro Padre Celeste, e io voglio un po' quattro pensieri trasmettervi com'è il nostro Padre Celeste. Certamente la Bibbia ne dice molto di più, però mi limito a questo. Allora, che tipo di padre è Dio? È un padre, primo, che ha cura di noi. Un padre che ha cura di noi. Normalmente come dovrebbe essere ogni padre su questa terra. Dio ti ama più di quanto tu possa immaginare. Non puoi capire certamente il suo amore. È come se a un certo punto un animale cercasse di capire un essere umano. Cioè la differenza è così grande, così enorme, che noi non possiamo assolutamente capire la profondità di Dio Padre verso la tua persona. Amore è una parola che noi, diciamo, abusiamo. In questi giorni magari ameremo la cucina della mamma, in un modo particolare la cucina della moglie. Ma certamente l'amore verso Dio o il suo amore verso noi è completamente diverso. Nel Salmo 103, versetto 13, c'è scritto: come un padre ha amore per i suoi figli, così il Signore ha amore per coloro che lo onorano. Vi ricordate la storia di Gesù con i discepoli sulla barca e nella tempesta? A un certo punto su questa barca c'erano degli esperti pescatori, come Pietro, Giovanni e altri, che certamente loro hanno affrontato diverse volte tempeste del genere, però questa era una tempesta particolare, che addirittura loro avevano paura che ora è finita. E Gesù era con loro. A un certo punto, in Marco 4, versetto 38, uno di questi si rivolge a Gesù e dice: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Cioè, non ti importa? Dove sta il tuo amore verso noi? Dove sta? Perché qui stiamo andando giù. Guarda caso che se la barca va giù, anche Gesù va giù. Intanto i discepoli sono così concentrati su se stessi, di avere paura per la propria vita, che dimenticano chi è Gesù e lo vedono niente altro come un maestro, e non si vedono per niente amati, anzi dice: di noi non ti importa niente. Perché se ti importava qualcosa, quante volte i nostri figli ci fanno la stessa cosa? Se veramente io ti sono importante, allora tu puoi, puntini, puntini, puntini. Interessante, no? Cioè, come se ci stanno facendo capire, tu dici di amarmi, però non è vero, non ti importa niente di me. E perché non sto ottenendo, non mi stai proteggendo, non stai facendo quello che voglio. Quante volte abbiamo domandato la stessa cosa? Non ti importa? Hai visto le mie analisi al dottore? Non ti importa? Hai visto il mio matrimonio? Non ti importa? Hai visto i pochi soldi che abbiamo? Non ti importa? Hai visto la mia sofferenza? E la lista qui potrebbe continuare. E quante volte magari ci troviamo similmente a dire, ma Signore, io leggo nella tua parola che hai un amore, ma così grande, però a volte lo metto in dubbio, perché vedo che non ti importa nella situazione in cui mi trovo, non ti importa che noi stiamo andando giù, stiamo fondando, e letteralmente magari possiamo veramente trovarci in situazioni che stiamo veramente affondando, e poi abbiamo magari quel dubbio di dire, ma Signore non ti importa niente? La risposta è sì, mi importa. Mi importa più di quanto importa a te stesso. Sa più di te cosa veramente sarebbe l'aiuto giusto. Lui lo sa e gli importa qualcosa di te. C'è un versetto in Prima di Pietro che normalmente lo dovremmo imparare a memoria. Prima di Pietro 5, versetto 7 dice: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Quante volte dimentichiamo questa verità e promessa? Dice: perché egli ha cura di voi. Come un padre ha cura dei propri figli, Dio altrettanto ha cura dei propri figli. E il testo dice gettando su di lui. E la parola nel testo originale, usando il testo greco, per gettare, molto interessante, questa parola veniva usata quando i contadini prendevano dei sacchi pieni di frumento o alimento e li gettavano su un carro. Questa era l'idea della parola gettare, come buttando un sacco. E qui il Signore ci sta invitando di buttare il nostro sacco di peso e di preoccupazione sul carro di Dio. Non dobbiamo lanciare qualcosa lontano, dobbiamo solo lasciarlo cadere all'interno del carro. Vale a dire che qui lasciarlo cadere sul carro o nel carro, c'è 0% di sforzo, devo solamente lasciarlo. Cioè non mi devo chissà impegnarmi con quali muscoli per gettare qualcosa, devo solamente lasciare. E quante volte anche ai nostri figli diciamo lascia, abbi fiducia, lascia mamma e papà, no? È come se loro non avessero fiducia. L'unica cosa che dobbiamo fare è rilassare, per gettare devi rilassare i muscoli per poter liberarti da quel peso. E io credo per imparare quanto Dio abbia cura di noi, dobbiamo imparare a rilassarsi. Rilassarsi nella nostra mente a dire, qui c'è il mio papà che si prenderà cura di me. E lui ha detto, io mi prenderò cura di voi. Il testo ci dice anche, ogni vostra preoccupazione. Qui c'è la parola ogni e non in particolare qualcosa, ma ogni vostra preoccupazione. A cura delle nostre bollette, a cura della mia salute, a cura dei miei figli. Il Signore ci sta facendo capire ogni vostra preoccupazione. E di preoccupazioni, miei cari, noi ne possiamo fare una lista, dove veramente ci sono cose che ci tolgono anche, diciamo, un po' il sonno nella notte, e qui dobbiamo imparare a rilassarsi, e il Signore dice lascia, non ti costa niente lasciarlo, 0% di sforzo, lascia. E noi vogliamo lasciare, però non apriamo la mano. Avete mai sentito come in Africa certi indigeni catturano le scimmie. Allora, prendono un vaso di terracotta e ha, diciamo, come si dice? Sì, la bocca, no? Stretta, e poi di sotto largo. E mettono delle noccioline, e loro vanno matti, le scimmie per le noccioline vanno matti. Allora, per catturarle, cosa fanno? Mettono la mano dentro, afferrano, formano un pugno, e poi vogliono uscirla, da questo vaso. Ma non esce, inciampa. Per liberarsi, cosa devono fare? Lasciare. E diventano liberi. Noi siamo schiavi e siamo catturati, sul vero senso della parola, delle nostre preoccupazioni, perché non siamo in grado di lasciarle, per essere liberati. C'è un versetto in Matteo 10, versetto 29 al 31, che dice: due passeri non si vendono per un soldo, cioè due passeri, un soldo è la moneta più piccola, e con una moneta più piccola tu compri due passeri, cioè vale a dire non valgono niente, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere di vostro Dio, del Padre vostro. Di nuovo qui Gesù presenta quanto Dio ha interesse nella nostra vita. Quanto a voi, dice, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Cioè vale a dire, il Signore conosce anche la quantità dei tuoi capelli. Sì, un padre si preoccupa anche per i capelli della propria figlia. Mi ricordo che mia figlia era in Amburgo, mi telefonò piangendo tutta, papà, c'ho a perdere di capelli. E stava male. Sapete come ho reagito io? Cosa pensate? Stavo male pure io. Io stavo male. Perché la vedevo soffrire. Cioè, posso immaginare una donna, no? E lei mi telefonò, me l'ha comunicato e mi ha reso triste. Certamente ho cercato di aiutarla, però mi ha rattristato questo. E qui viene addirittura menzionato che il Signore conosce addirittura la quantità dei capelli che noi abbiamo in testa. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Cioè il Signore ci sta facendo capire, no? Che se addirittura un passero che non è niente non cade a terra, se Dio non lo vuole, allora Dio ci sta facendo capire, voi valete molto di più. E se cade a terra è perché l'ho voluto io, è perché ho uno scopo, ho un proposito. E se sei caduto è perché evidentemente voglio ancora di più dimostrarti il mio amore. Non sempre noi capiamo Dio, ed è anche un bene così. Però Dio ci sta facendo capire, tu vali molto ai miei occhi. Cosa dice qua? Il Padre vostro celeste, cosa? Sa che avete bisogno di tutte queste cose. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Nel capitolo 6 di Matteo dice, il Padre vostro celeste sa, Dio sa. Chi è padre sa che non vogliamo che i nostri figli si preoccupino se magari domani hanno qualcosa da mangiare oppure no, giusto? Noi non vogliamo che loro si preoccupino. Perché innanzitutto la preoccupazione deve essere del genitore, e il genitore vuole trasmettere ai nostri figli di stare più tranquilli possibili, perché c'è papà, c'è mamma che provvederanno. E loro non si domandano, ma come papà, mamma, come potete voi provvedere? Nemmeno questa domanda si fanno. E nemmeno noi vogliamo che se la fanno, giusto o no? Perché? Perché noi desideriamo che loro vivano, crescano più tranquilli possibile. Perché crescano più sani così. E il nostro Padre Celeste vuole altrettanto. Tutte le volte che incominciamo a dubitare dell'amore di Dio, si accende una spia rossa e questa spia si chiama, come si chiama? Preoccupazione. La preoccupazione non è altro che segno di mancanza di amore da parte del Padre verso di me. Perché se io so di essere amato dal nostro Padre Celeste, allora posso essere anche tranquillo e di avere fede, Dio provvederà. Come, in che maniera, quando, non lo so, non è il mio problema. Un altro pensiero, secondo, è un padre costante. In Giacomo capitolo 1, versetto 17, dice: ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Cioè, vale a dire qui Dio è costante, vale a dire che il suo amore è sempre costante, non cambia. Ogni cosa buona nella vita nostra è la stessa vita, è un dono del Padre e non ci sono ombra in Lui. È un padre costante e coerente che non cambia mai il suo carattere. I padri umani sono spesso imprevedibili. Dio no. Non si sveglia mai il nostro Padre Celeste di malumore. Infatti, più di qualche volta mia moglie mi dice: ma che, ti sei alzato un po' storto stamattina? Cioè, Dio, non ci dobbiamo preoccupare che magari lui abbia qualche giornata che gli è andata storta, dicendo: chi posso fulminare oggi? Chi capita sotto la mia correzione oggi? Non è lunatico, non è incostante. Posso fidarmi che si comporterà sempre, per l'eternità, nei miei confronti, nello stesso modo, sempre, non cambia mai. Cioè, non cambia mai nel senso a dimostrarmi sempre il suo amore per i propri figli. Certamente se sono un figlio disubbidiente, Dio mi correggerà, ma sempre per amore. In Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 13, dice: se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Tutto nel mondo cambia rapidamente. In un mondo che cambia così rapidamente, sentiamo il bisogno di qualcosa o di qualcuno che non cambia costantemente. Noi abbiamo paura di questo, abbiamo paura che le persone che ci stanno vicino e che amiamo veramente con tutto il cuore, abbiamo paura che cambiano, che tutto un tratto l'amore non è più quello che magari mi aspetto. Abbiamo paura che i nostri figli, i nostri genitori, i nostri parenti, le persone che ci stanno vicino cambiano. In questa vita niente dura a lungo. Il benessere, la salute, il lavoro, l'economia, le nazioni, il conto in banca, le amicizie, anche i partiti politici, tutto cambia. È vero o no? C'è però Dio che non cambia mai. Lui è sempre costante. Il nostro Padre Celeste è sempre costante, non ha, diciamo, malumori, mutamenti. Infatti, nell'ultimo libro dell'Antico Testamento, in Malachia, capitolo 3, versetto 6, dice: poiché io, il Signore, non cambio, non cambio. Non so quanto ci consola questo, sapere Dio non cambia. Quando dice io ti ho promesso un amore eterno, allora è eterno, cioè ci puoi contare. Tutto cambia, ma non Dio. Se promette qualcosa è fedele a se stesso e non torna indietro. Una delle più grandi cause di rancori che hanno i figli verso i padri è quando fanno delle promesse e non le mantengono. Ma papà, mi avevi promesso. Dio non è così. E c'è stato un periodo che ci sono cascato con i miei figli, dove veramente lo volevo fare, però mi sono trovato in una situazione che non lo potevo più fare. E però mi hanno rinfacciato, però tu l'hai promesso, papà. E poi con altri che sono venuti dopo, specialmente Selenia, ho imparato a dire, Selenia, non mi costringere a prometterlo, perché può anche darsi che ti deludo e non lo prometto. Vediamo. Yeah? Cioè mi sono proprio, messo a cuore di non promettere, perché mi sono trovato più di qualche volta a deludere i miei figli e hanno incominciato a perdere anche la fiducia. Però Dio non delude mai, miei cari, mai, mai. Lui è costante, non cambia mai, dice il Signore. Terzo, è un padre costante. Infatti in Atti 17, versetto 27, dice Dio ha fatto questo perché gli uomini lo cerchino e si sforzano di trovarlo, anche se in realtà egli non è lontano da ciascuno di noi. Cioè il Signore ci è più vicino di quanto noi immaginiamo. Certamente ci sono delle situazioni dove ci sentiamo proprio abbandonati da Dio, però non è così, Dio non ci ha abbandonato. Il Signore ha detto, io sarò ogni giorno con voi. E questo ce lo siamo anche promessi davanti all'altare, eh? Nei tempi buoni, nei tempi cattivi, nella malattia, nella sofferenza, eh? E abbiamo promesso al nostro partner di stare vicino. Eh? Allora se noi promettiamo, e purtroppo non sempre manteniamo, ma quando Dio promette di starci vicino, allora possiamo essere certi che lo farà. Molti sono cresciuti con un padre assente, magari un grande padre, ma che non era sempre lì. A volte pensiamo che anche Dio sia lontano o troppo occupato per starmi vicino e ascoltarmi. E più di qualche volta ho sentito frasi di queste, ma Dio è così occupato, cioè Dio non può ora prendersi questo tempo per me in questa cosa o in questa cosa piccola. Invece non è vero, cioè il Signore vuole essere talmente coinvolto nella nostra vita in tutti i minimi particolari, anche in quel particolare, no? Che chiedo, papà, sicuramente tu sai dove sono le chiavi, fammele trovare. E a volte però, sai quando andiamo a dirlo, quando siamo disperati, quando abbiamo cercato tutta la casa e non abbiamo trovato niente, cioè la prima cosa che mio figlio Alex dice, va dalla mamma, mamma hai visto le mie chiavi? E certamente a volte magari mia moglie dice, sì le ho viste, mi sembra di averle viste là, no? Cioè lei a volte si infastidisce perché ogni volta viene a lamentarsi, o meglio dire a rompere la testa, a dire mamma sai dove sono le chiavi. Però il Signore non si infastidisce, noi possiamo in qualsiasi orario, per qualsiasi piccolezza andare da Lui e chiedere a Lui. Dio non è mai troppo occupato per stare assieme a noi. E il Salmo 145, versetto 18 dice, il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano. Allora, se non lo invochiamo, come può il Signore dimostrare che ci è vicino? non ti dirà mai ancora tu, ma vai dalla mamma che ha più tempo di me. Dio non ci dirà mai così. Quante volte noi mandiamo i nostri figli, vai da tua madre, vai da tuo padre, no? Che c'ha più tempo ora io, e magari è così, è veramente così, che siamo così presi dalle cose che facciamo che in quel momento non possiamo, però Dio non è così, Dio non è mai troppo occupato di non prendersi tempo per me. Dio ama provvedere ai miei bisogni, ama impicciarsi, ama mettere il naso nelle nostre cose. Lui ama perché ci vuole aiutare. Non lo fa perché deve, ma perché ti ama. E io credo che qualsiasi mamma che ama i propri figli lo fa non perché deve, forse a volte sì, per quando sono stanche in particolare, però la maggior parte dei casi lo fa per amore. Io credo che sia così. I padri non sempre, devo dire, no, i padri non sempre. Mario è così, dobbiamo ammetterlo. Io. No, vabbè, dai, non esageriamo. No. Le mamme ci sono sempre. Sì. E non per caso il Signore ha dato questo compito a voi, no? Però è bello... addirittura c'è un versetto dove dice in Isaia: e quando anche una madre abbandonasse suo figlio, io non vi abbandonerei mai. Cioè proprio qui il Signore mostra il suo cuore verso le sue creature. Matteo 7 versetto 11 dice: se dunque voi che siete malvagi, si riferisce a noi padri ora, se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, nonostante che siamo, diciamo, peccatori, malvagi, egoisti, cattivi, nonostante ciò c'è un po' di natura, quell'istinto naturale dice di dare buoni doni ai propri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. E purtroppo non sempre noi andiamo con quella fede a chiedere al nostro Padre Celeste. In un Salmo 34 versetto 18 dice: il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Infatti proprio ieri osservavo questo. C'era mia nipote, la piccolina, la Noelia, si era fatto male, e come lei cercava non tanto me ma la nonna di andarla, di stare vicino, di coccolarla, insomma di avere la presenza ora di una persona che la vuole coccolare, la vuole amare. E il Signore dice: io ti voglio coccolare. E Dio è un padre, Dio non è un padre distante, ma è un padre vicino. E noi troviamo la parola, e spesso magari l'abbiamo anche letto, e per padre, abbiamo la parola ebraica Abba, giusto? Abba. Allora, Dio, anche da parte di Gesù e da parte anche degli apostoli, viene presentato con la parola Abba. E Abba, sapete cosa significa?
Mio.
Sì, mio ci sta, però Abba ha una parola molto, molto profonda, ha a che fare con padre, ma significa papà, babbo, papà, veramente, no, Abba significa papà, Noi, almeno io mi ricordo che per esempio vabbè, con mio papà questo non l'ho mai usato, però la generazione di mio padre chiamava il proprio padre Mossia. Sì, però più Vossia, signoria, diciamo al nostro dialetto.
Si diceva, mi ricordo
Sì?
quando dicevano, io sono la più grande.
Sì. Allora, e qui, miei cari, c'era veramente poi proprio voluto questo distacco, cioè non troppo confidenziale, non troppo. E infatti mio padre, anche se io diciamo non l'ho chiamato Vossia, lui aveva paura di dimostrarmi troppa confidenza e di non approfittarmene e perdere il rispetto. E invece così non si è creato, cioè si è creato quel distacco. E quando venivo punito da mio padre, avevo paura che addirittura io per mesi nel mio cuore. Cioè, non dico che lo odiavo in quei momenti, però quasi. Capite cosa voglio dire? Cioè, Dio non vuole questo. Ecco perché vuole essere chiamato papà, papà. Ma questo vale solo per i veri figli di Dio. Qui bisogna nascere di nuovo, essere nuove creature, per poter entrare in questo rapporto così intimo. Cioè, Gesù ci vuole insegnare a presentarci Dio del cielo come il nostro papà, come il nostro papà che si prende cura di ogni cosa, che quando cadi ti prende e dice vieni qua, no, un bacetto, dove ti sei fatto male. In questa maniera Dio vuole essere e vuole questo rapporto con noi. Lo dico veramente perché così viene presentato. Certamente qui dobbiamo anche stare attenti di non perdere il rispetto verso Dio. E qui entra anche ad andare insieme la parte confidenziale di un rapporto intimo, ma anche il timore verso Dio. E come ultimo è un padre competente, è un competente voglio dire che a lui niente gli è impossibile. Cioè noi abbiamo un padre che ogni cosa è possibile, ogni cosa, a lui niente è impossibile. Sa gestire i problemi che tu gli presenti, niente è troppo difficile per lui. Molti pensano che bisogna disturbare Dio solo per i problemi veramente grossi, come a partire da una malattia grave, a partire da un licenziamento di lavoro, solo là, a partire da problemi grossi, possiamo andare a disturbare il nostro Padre Celeste. E invece io ai miei figli, io ho sempre insegnato, per qualsiasi cosa, banale quanto sia, potete venire, potete sempre venire. E il nostro Padre Celeste è ancora più interessato per ogni particolare. Niente è troppo grande per Dio. In Luca 1,37 dice, poiché nulla è impossibile per Dio. Sapete una cosa? I padri di una volta erano molto più competenti, che veramente potevano fare molte cose di più. Io non appartengo a quelli, altrimenti già mia moglie già mi dice fermo, non è così. Ma i padri addirittura sono oggi molto più competenti a manovrare con i videogiochi, a fare dei giochi che superano ogni record, lì sono molto bravi. Però noi dobbiamo ricordarci che il nostro Padre Celeste, lui è competente per ogni cosa. Mi ricordo da bambino che quando ci incontravamo con degli amici facevamo a gara chi ha il padre più competente? Allora sentivi dire di uno, no? Mio padre sa fare tutto. Allora sentivi l'altro, sa fare anche questo? Ma veramente non l'ho visto mai fare. Hai visto che tuo papà non sa fare tutto? Cioè si faceva a gara chi aveva il padre più competente, più migliore. E certamente lì si poteva anche scoprire che non ogni padre era all'altezza di fare ogni cosa, però il nostro Padre Celeste può ogni cosa. Cioè, vale a dire, se c'è quel film che si chiama Missione Impossibile, questo però non vale per Dio, possiamo dire missione, ogni missione possibile a Dio.